Una rondine non fa primavera.
Ma noi siamo tre rondini.
E portiamo la primavera a Macerata.
Ascoltate la diretta di Spring Room.
Dal 6 al 10 maggio.
In onda su Radio Room.
La radio dell'Università di Macerata.
E buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Qui è Alessandro insieme a...
Danilo.
E insieme
a... tutti.
Francesca, salve.
E loro oggi mi accompagneranno nell'ultima giornata di Spring Room, il nostro programma primaverile dal 5 al 10 di maggio, sempre dalle 5 alle 7.
Mi sa che era il 6.
Era il 6.
Che figura di... Vabbè, non importa, dai.
Non si dice.
E oggi tratteremo la mia rubrica che parlerà niente po' di meno di videogiochi. E tratteremo in particolar modo la serie di videogiochi di Fallout, la serie di videogiochi di Bethesda, di casa Bethesda, che ha fatto molto parlare di sé non solo per la sua grandissima popolarità negli anni, ma soprattutto per la nuova serie TV uscita su Amazon. E poi, finita la chiacchiera sul tema di Fallout, porteremo un tema che è sempre sulla bocca di tutti i videogiocatori, ovvero la console war è ancora oggi presente, è finita, chi ha vinto, ha ancora senso farla? Scopriremo in questa rubrica. Allora Dani, che ci vuoi dire? Oggi sei qui insieme a noi, allora, finalmente.
Mi fa ridere perché, a dir la verità, cioè, di solito sono io quello che, tra virgolette, tiene banco, però è bello vedere un po' com'è giusto che sia, perché Spring Room è soprattutto questo, ovvero è un contenitore creato per, come penso già sapete se ci seguite, creato per le nuove voci di Radio Room, e noi onestamente siamo soddisfatti, quindi ne approfitto per fare i complimenti a tutti quanti per il lavoro svolto in questi giorni. Cosa vi voglio dire? Arrivano voci dalla regia, ma va bene. Cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che sì, Spring Room, quindi giuste le tematiche che ha portato Alessandro poco fa, ma io personalmente faccio anche la mia parte. Vi voglio ricordare che dopo continuerà la diretta con Radio Room, la radio dell'Università di Macerata, con il, diciamo, l'ora aperitivo e serata dedicata principalmente al salotto cabaret, con ospiti ed è un evento, insomma, dedicato allo sport femminile.
Fammi capire, tu sei venuto qua solamente per farti autopromozione?
Silenzio. Ricordatevi anche che domani mattina ci sarà la diretta, c'è Saturday Room, tutti sabato mattina con me, Danilo.
Senta lei, no, io le dico, io sarei ancora la regista qua dentro, nonché ideatrice del programma, quindi...
C'è un... Allora, dalla regia mi hanno tirato su un cartello con scritto fegato. Ah, non era fegato? Ok, ok, forse ho letto male.
Forse, io ho letto un'altra cosa.
Va bene.
E invece...
Ah, sfegato, ok,
ah, perfetto. Sfegato,
esatto. Ok, va bene. No, a parte gli scherzi, vi faccio comunque tantissimi complimenti e siamo felicissimi di trovarvi con noi. Quindi, bene, speriamo bene da qui in avanti. Io in realtà ne ho approfittato per fare giusto un saluto, perché...
No, per farti promozione, questo si chiama promozione.
Promozione, mi raccomando ragazzi, versate qualche spicciolo, poi naturalmente nelle storie Radio Room troverete il link PayPal per versare il vostro denaro. Ciao.
Mi dissocio da questa affermazione. Comunque, ciao a tutti, io sono Aurora, ormai mi conoscete, spero, non sono mai intervenuta in questi giorni di Spring Room, ma ero qui, anche quando non c'ero, possono confermare i ragazzi.
Sì, sì.
E quindi mi dissocio da questa affermazione. Su Radio Room non troverete nessuna storia del genere, insomma non siamo ancora non ci dovete dare il 5 per 1000, però potete darlo all'università. Questo,
ah, ecco.
Questo lo pensate voi.
Ottimo. Invece siamo qui con anche Francesca, che ti ho letteralmente conosciuta qualche minuto fa. Sono veramente stato contento di trovare una persona con cui condividere la passione per i videogiochi, giusto Franci? Dici qualcosa?
Sì, e i videogiochi sono comunque una sorta di film interattivo che comunque ci aiutano moltissimo a ridisegnare un po' la realtà del nostro vissuto. E...
mi viene in mente un perché hai detto film, non so perché mi è venuto in mente ad esempio la saga di Life is Strange, conosci?
Sì, ho giocato sia il primo che il secondo. Life is Strange è una storia
fantastica, di cui però potremo parlarne dopo, più in là, perché sì. Adesso, come ben sai, anche se sei alla prima diretta, abbiamo la canzone ufficiale di Spring Room, e quindi, cari ascoltatori, giovanotti, la primavera, a fra poco.
Rum 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 r
ti entra nelle orecchie.
E ben ritornati a tutti gli ascoltatori, qui ancora Alessandro e sono insieme alla mia amica Francesca.
Ciao.
E prima avevamo accennato a uno dei tanti argomenti di cui potevamo parlare, ovvero videogiochi per Francesca dice che sono come un film interattivo. Allora, io ho posto la domanda di Life is Strange. Se io alzassi la posta in gioco e ti dico: guarda, invece di film, serie TV, ti viene in mente ad esempio la nuova serie TV di Amazon di Fallout?
Sì, sì, la serie di Fallout parla appunto del videogioco che ha praticamente sbancato per PlayStation. È un gioco che comunque racconta la guerra da un punto di vista più, come si può dire,
diciamo punto di vista politico,
politico
possiamo dirlo,
esatto,
sì, dai.
Sì, sì. Fallout praticamente mi viene di riassumerlo nella sua frase più significativa, che la guerra non cambia mai, war never changes.
Esatto, esatto. Una frase molto breve ma di impatto, perché effettivamente il gioco è proprio in sé. La guerra non cambia mai. Fallout, per chi non lo conosce, cari ascoltatori, è un gioco dove interpretate un protagonista che nelle più occasioni sarà un abitante di un Vault. Vault, che sono questi rifugi antiatomici costruiti da un'azienda chiamata Vault-Tec. Siamo negli anni 2077, quando le bombe atomiche colpiscono il suolo americano. E i pochi sfortunati o fortunati, che dir si voglia dalla situazione, che si salvano all'interno di questi Vault, questi rifugi, trovano un'orribile verità, ovvero che i Vault non sono la casa che loro speravano di avere e quindi una scappatoia per ricostruire il suolo americano, ma bensì sono dei progetti finanziati dal governo per fare degli esperimenti su questi poveri sopravvissuti, a loro insaputo ovviamente, e dal Fallout 1 fino a Fallout 4 e fino a arrivare a 76, quindi i principali giochi della casa Bethesda, abbiamo potuto vedere e giocare con le nostre mani diverse storie di diversi protagonisti. Tu hai giocato a qualche gioco di Fallout per
no,
caso?
Mai,
no,
però,
mai.
Però ho un amico che si chiama Federico, che ha disegnato una volta un disegno di Fallout e mi è capitato poco di sentirne parlare, però mi piace molto la storia, come viene impostata, soprattutto perché è una storia che parla di una guerra nucleare e politica.
Sì, esatto, perché lo scontro che è accaduto sul suolo americano appunto riflette molto le tensioni politiche di quel tempo tra America e le nazioni appunto comuniste. Ma non ci terremo troppo sulla trama dei giochi, perché oggi dobbiamo parlare della serie TV e dell'impatto che ha avuto su i giochi che appunto di cui la serie tratta. Beh, possiamo dire che la serie TV, per chi non l'ha vista, è esattamente la rappresentazione perfetta dal punto di vista, diciamo, di molti che l'hanno vista, ma anche me compreso e anche Francesca, che ha detto che ha guardato solo il primo episodio ma già ne è molto impressionata. È la rappresentazione perfetta dei giochi. Abbiamo tre protagonisti principali e non vi spoilerò, per chi non ha visto la serie, niente, perché è anche giusto così, ma sappiate che i tre protagonisti principali sono tre vite e tre trame totalmente distinte, che per chi ha giocato o anche per chi non ha giocato la serie capirà benissimo i ruoli e le presenze che si altereranno durante i minuti sul grande schermo. E la cosa che io ho ammirato tanto della serie di Fallout è stata la rappresentazione fedelissima di tutti i temi, gli argomenti e le cause che hanno portato allo scoppio della guerra nel gioco, ma anche come i personaggi, le fazioni, i mostri, ma anche e soprattutto le mini storie che nel mondo di gioco potevano essere scoperte o che il giocatore poteva addirittura diventare proprio lui il protagonista di queste mini storie. Ed è affascinante vedere come Bethesda stessa ha investito un sacco in questa serie e devo dire che ha fatto una mossa non poco, anzi molto intelligente, perché grazie alla serie TV, prendo qui scritte le statistiche, diciamo, dei videogiochi di casa Bethesda, ad esempio Fallout 4 è diventato il gioco più venduto sulla piattaforma di Steam, superando Helldivers 2, che è diventato uno dei giochi più giocati online al momento, ma soprattutto, a grande sorpresa di tutti, ha superato le vendite di Baldur's Gate 3, che è stato premiato come gioco dell'anno del 2023. Per farvi capire quindi l'impatto che questa serie TV ha avuto non solo sui nuovi giocatori, perché ovviamente abbiamo visto come nuovi giocatori sono entrati all'interno del mondo di videogiochi, ad esempio di The Last of Us, di Halo o di altre serie che hanno trattato videogiochi, ma soprattutto dei vecchi, perché ad esempio per quanto riguarda Fallout 4, sulle console di nuova generazione tali PlayStation 5 e Xbox Series X, l'aggiornamento Next Gen ha portato un aumento incredibile di giocatori. Pensate che è stato registrato nelle ultime settimane più di 80.000 utenti connessi simultaneamente nel gioco, che sono numeri esorbitanti, soprattutto vedendo come il gioco aveva iniziato, che sì, aveva iniziato bene al lancio nel lontano 2015, ma adesso ha notevolmente aumentato le vendite, ma soprattutto gli utenti che giocano. Altro gioco di casa Bethesda, Fallout 76, il Fallout più criticato e più odiato da critica, ma soprattutto da giocatori di Fallout, perché Fallout, come se non lo sapete, è sempre stato giocato in single player, quindi non c'era multiplayer, mentre invece Fallout 76 è solo multigiocatore, dove tu ti crei il tuo personaggio e entri all'interno di questo mondo di gioco che è la Palakia. Hanno scelto questa regione appunto d'America, con West Virginia e quant'altro, ma è stato per 6 anni abbandonato da gran parte dell'utenza, e in questi 6 anni Bethesda è riuscita a correggere gran parte degli errori, ma ha aggiunto anche nuovissimi contenuti all'interno del gioco. E pensate che Fallout 76 è secondo solamente a Fallout 4 per vendite, ma soprattutto ha avuto più di 40.000 utenti connessi, che sono numeri mostri. Seguono Fallout 3 New Vegas con dai 5.000 ai 20.000 giocatori connessi simultaneamente, e quindi possiamo dirlo Francesca?
Sì.
La serie TV ha aiutato il gioco?
Sì, ha aiutato moltissimo il gioco, perché...
notevolmente. Bene ragazzi, ora abbiamo con noi Another One Bite to Dust, Queen, a fra poco.
Ti entra nelle orecchie.
E bentornati a tutti i nostri ascoltatori, qui ancora è Alessandro con la rubrica dei videogiochi insieme a
Francesca.
E rieccoci ancora, grazie ancora perché ci sta seguendo, e benvenuti a chi invece si è collegato solamente adesso. Vi ricordo che Spring Room si finisce oggi, ma è ancora lunga la giornata, siamo fino alle 7 in diretta, mi raccomando continuate a seguirci, ma soprattutto vi ricordo che abbiamo le piattaforme social, sia WhatsApp che Instagram. WhatsApp, chiedo scusa alla regia, non ho il numero quindi non lo posso dire, però giuro che una volta me lo imparo a memoria, giuro. Allora, andiamo avanti con la nostra rubrica. Allora, abbiamo parlato prima della serie di Fallout e dei giochi di Fallout, e adesso mi stanno lanciando il biglietto proprio in faccia, perché giustamente lo dovevo dire. Ricordo WhatsApp al numero 331-466-6948 per scriverci messaggi su WhatsApp Radio Room. Allora, stavamo dicendo, abbiamo parlato prima di Fallout e della serie, abbiamo detto che ha avuto un impatto notevole sulle vendite dei giochi di casa Bethesda, ma se parliamo di vendite è impossibile non citare uno degli argomenti che è sempre stato in voga tra i videogiocatori, ovvero la console war. Console war che, diciamolo, è ancora in atto o ha vinto qualcuno? Ha senso ancora farla? Francesca, tu cosa mi dici? Dimmi un po', dai.
La console war è ancora in atto per certi versi, perché comunque, come ho potuto constatare anche molti anni fa, attraverso i social c'è chi difende la PlayStation come quella console con più esclusive, invece l'Xbox ha solo esclusive come Halo oppure Gears of War o altre, però non proprio totalmente come le esclusive PlayStation.
Quindi tu stai parlando dal punto di vista dei giochi, delle esclusive, quindi pensi che la battaglia sia in atto per questo motivo qui?
Non solo, anche per vendite, perché comunque la PlayStation vende di più, mentre l'Xbox è un po' un prodotto di nicchia, capito?
Guarda, hai tirato in ballo un argomento molto interessante, le vendite, e ho stilato, prima di venire qui in studio, una piccola lista delle vendite catturate dalle case, rispettivamente Sony e Microsoft, ma soprattutto anche la casa nipponica di Nintendo, sulle loro console. E qui leggo, PlayStation 5 ha venduto più di 50 milioni di unità impiegando 161 settimane dal lancio nel 2023, mentre invece Xbox Series X ha venduto 23,23 milioni di unità, mentre invece, e posso dirlo con gran sorpresa, anche se di sorpresa in realtà ce n'è ben poca, Nintendo Switch ha venduto 141,32 milioni di unità nel 2023. Quindi possiamo dire che ufficialmente la console war, secondo te, è finita dal punto di vista delle vendite, oppure continua per quanto riguarda, come hai detto te, le esclusive o i giochi in sé, oppure, altro argomento molto importante, le case produttrici che ci buttano soldi?
Sì, esatto, perché comunque le case produttrici, quando fanno una nuova IP, devono investire sul progetto e su come sarà di impatto per le persone che lo acquisteranno, questa IP. Niente, quindi...
Beh sì, diciamo che per questo verso, dal punto di vista statistico, possiamo dire che è ancora in atto. Parere personale, io credo che, come disse mio zio quando ero piccolino, ovviamente chi nasce giocando con una console continuerà e vivrà giocando sempre a quella stessa console, anche se ovviamente io alzo le mani e anzi condivido questo mio parere personale, e anzi spero che possa entrare nelle orecchie e nei cuori di tutti quanti. Ragazzi, fare console war secondo me è totalmente uno spreco di tempo, perché tutte le console sono validissime, ognuno è libero di giocare a quello che vuole, non deve essere per nessun motivo sminuito se ad esempio gioca Xbox o PlayStation Nintendo, e ognuno deve essere libero di giocare. L'importante è quello sempre di divertirsi. Il divertimento, che secondo te è ancora una cosa su cui le case produttrici spendono tempo, ma soprattutto denaro, oppure è una cosa che viene messa in secondo piano?
No, cioè, si può dire a metà, perché comunque da una parte c'è come farà divertire il prodotto, la nuova IP, all'utenza, dall'altra quanto guadagno ci arriverà alla casa di produzione.
Infatti qui leggo uno studio fatto da Everice.it che dice: l'industria dei videogiochi ha continuato a crescere nel 2023 e ha superato i 2,3 miliardi di euro in Italia, segnando un incremento del 5% rispetto al 2022. E qui leggo più sotto tra le righe che i titoli più venduti nel 2023 in Italia, ricordo, includono eSport FC24, Hogwarts Legacy e Call of Duty Modern Warfare 3. Allora, qui io ti chiederei un'altra domanda. Chi acquista i videogiochi adesso, a parte che adesso c'è la discussione sul acquisto digitale o acquisto copia fisica, si sta perdendo un po' posso dirlo anche, la figata di averci la custodia a casa del gioco col dischetto e di inserirlo dentro. Io ad esempio ammetto di aver questa mancanza, perché è da un po' che non acquisto un gioco con la cassetta, non l'acquisto più, acquisto più in digitale perché è più facile e soprattutto mi occupa anche meno spazio in casa. Però quanto era bello prima, con le vecchie console, acquistare solamente con le custodie fisiche, ce lo dici?
Sì, era bellissimo, perché mi ricordo nel 2020 quando acquistai la copia fisica di The Last of Us Parte 2, ero emozionatissima.
E The Last of Us Parte 2, che al lancio ha venduto non so quanto, però gran gioco, devo ammetterlo. E invece io ti concludo la domanda chiedendoti: secondo te, andando avanti, chi la spunterà? Perché abbiamo visto come ad esempio PlayStation 5 sia molto più veloce, Xbox è più potente, ma Nintendo Switch ha puntato tutto su la, diciamo, come si dice, la portabilità, la console portatile. Risposta secca, perché manca poco tempo alla chiusura. Secondo te chi la vince alla fine?
La Nintendo Switch.
Per me, io invece, sarà perché ci sono cresciuto, ma spero che Microsoft prima o poi si svegli, e non lo dico così con cattiveria, ma lo dico proprio col cuore, perché ha bisogno di riportare avanti il nome fedele di Xbox dal 2000 in poi. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per chi ha seguito la rubrica dei videogiochi. Adesso vi lancio con la nostra canzone di Michael Jackson, Beat It, ma ricordatevi, Spring Room ancora c'è.
Stai cercando di dare un senso alla tua giornata? Ascolta Room, la radio dell'Università di Macerata.
E dopo aver ascoltato Alessandro e Francesca che parlavano di videogiochi, adesso ci siamo io, Marco, detto Tarti come conosciuto nelle altre puntate, e
Said,
che parleremo della festa della mamma, cioè o meglio della mamma, perché la festa della mamma è tra poco, robe così, ma ne parleremo non in maniera positiva, non fare il cuoricino. Dalla regia fanno il cuoricino, ma no, non è detto che ne parleremo in maniera positiva, forse sì, forse no, chi lo sa. Ad esempio, possiamo partire, vogliamo partire con la musica, come vogliamo fare? Vogliamo partire già subito con la musica? No? Andiamo avanti, ok, dalla regione fanno di no. Allora, partendo con la festa della mamma, partiamo tipo dai lavoretti che si facevano alle elementari. Tu li hai mai fatti i lavoretti?
Sì, erano tipo delle composizioni, tipo
sì,
delle lettere.
Che andavi a casa dicendo: mamma, guarda cosa ho fatto all'asilo. Non l'avevi fatto tu, l'aveva fatto la maestra, tu avevi semplicemente detto il tuo nome. Però la mamma: ah, che carino, grazie, lo metto sopra la cappa della cucina, 2 secondi buttato. Aspetta, vuole intervenire la regia? C'è Aurora che vuole intervenire?
Sì, no, perché oggi approfitto, dato che sono vicino ai microfoni.
Ok, vai, prego.
Mia mamma ce li ha ancora i lavoretti di quando ero piccola?
No, in realtà anche mia mamma ce li ha, però l'altra dice di no.
No, io che sono una mamma ti dico che alcuni ho dovuti buttarli via, cioè nel
come
senso...
mai?
È perché si erano un po' sfasciati, scollati, quindi no.
È vero, un pochino si scollano, perché poi tipo i miei sono tenuti in uno scatolone con l'umidità, robe così, sono un po' distrutti, vabbè. Però ci sono le mamme che le tengono, tipo le nostre, chi invece, carino, dentro il secchio ci sta benissimo.
Esatto.
È perfetto, tanto a te manco ti interessava, l'importante, ah sì, te l'ho fatto, che carino, robe così. Adesso tipo quest'età, non so te, sai, però io la festa della mamma non gli faccio più niente alla mia madre.
Mia madre vorrebbe che mi facesse, che io pensassi a questa giornata, però ecco, insomma, no, di solito non mi sovviene in testa.
No, non rimane molto. Tipo in America la festeggiano molto di più, è una cosa molto importante,
sì,
della mamma, del papà.
Esatto.
Invece...
Ma se posso dire una cosa?
No, non puoi. No, scherzo.
Senta lei.
Prego.
No, è anche vero che in Italia la festa della mamma cambia, no? Perché è la domenica.
Ah, sì?
Sì.
Ah, non lo sapevo questo. No, perché
sì.
Io ogni anno dico: ma quando è la festa della mamma? Però non mi ricordo mai che l'anno.
Allora, in teoria dovrebbe essere tipo l'8 maggio, mi sembra. Però no, il 10 mi dicono. No.
Il 12.
Decidetevi, raga.
Qua c'è una discussione su quando
va
è
bene.
La festa della
comunque,
mamma.
12,
è tipo la seconda domenica del mese, una cosa del genere.
Ah, ok. Aspetta, c'è un aggiornamento sulla data.
Sì, ma perché lì è domenica.
Vabbè,
comunque
la festa della mamma è domenica.
È una domenica. E invece quella del papà è il 19 marzo.
È precisa.
È
quella.
Precisa. Questo è frutto del patriarcato.
Ha ragione. Cioè, infatti bisogna fare qualcosa. Non ci avevo mai pensato, però effettivamente l'ho scoperto adesso. Bisogna fare qualcosa. Adesso facciamo un disegno di legge che indica che la festa della mamma deve avere una data precisa. Giusto? Giusto. Oh, beh.
Sì.
Sì. Oh, conferma anche lei, mamma.
Confermo.
Perfetto. Quindi, fatto questo, adesso andiamo con la musica, partendo con la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, con, come si pronuncia l'altro cantante, non lo so.
Bresh.
Nightmares.
Radio dell'Università di Macerata.
Ed è la radio dell'Università di Macerata, la smetto di sussurrare. Siamo Marco e Said che stiamo trattando il tema
delle bugie che le nostre madri hanno detto. Insomma.
Esatto, e a questo proposito vogliamo fare una domanda a voi ascoltatori. Qual è la bugia che vostra madre vi ha detto quando eravate piccoli, ingenua? La bugia che vi è rimasta proprio più impressa? Lo potete rispondere a questa domanda tramite la nostra pagina Instagram, sulla, come si chiama, non mi viene...
Il box domande.
Box domande, non sono tecnologico, sono un po' la mamma della situazione in questo caso. Ma nel mentre che attendiamo le vostre risposte, possiamo dire le nostre di bugie, tipo tu hai qualche bugia che tua mamma ti diceva da piccolo, che ti è rimasta impressa?
Io in realtà non proprio da mia madre, ma
anche da papà, proprio genitori in generale, tanto
un parente.
Sì, è la cosa che fanno tutti, non insomma, è solo la mamma.
Ad esempio, mia nonna mi invitava a non uscire perché c'erano delle personcine che si mangiavano i bambini.
Beh, allegra come cosa.
Sì, esatto.
Però in effetti la cosa solitamente ho sentito il lupo, tipo c'è il lupo cattivo, non ci andare, là cose così. Vedevi sto lupo nelle tenebre,
sì, esatto.
Non c'era tutti... niente, non c'era mamma, neanche i gatti c'erano in quella.
Posso dire la mia?
Certo.
Anche la mia è di mia nonna. Mia mamma non me le ricordo onestamente le bugie che mi diceva. Non okay. so, forse quella di nonna mi ha traumatizzato proprio fortemente.
A volte le nonne sono più traumatiche.
Sì,
delle...
sì. Allora, mia nonna diceva che il ragno mi si mangiava.
Ah,
non c'aveva felice. Senso.
Perché le nonne mangiano? Cioè, hanno questa fissa che vengono mangiati i bambini.
E io per tanti anni ho avuto proprio una fobia, stile aracnofobia proprio. Cioè, non potevo vederli, non capivo perché. Poi alla fine mi sono ricordata che era perché lei da piccolina, cioè fin da piccola, mi diceva questa cosa.
Beh, allegra come
sì,
cosa.
Vero? Come dare traumi, una guida per l'uso.
Primo capitolo. I bambini vengono mangiati. No, mia nonna invece non mi ha... Oddio, ok, adesso ricordi, non mi ha mai detto bugie, ma mia madre me ne ha dette tante. Quella che mi è rimasta più impressa era quando io chiesi di andare a Gardaland da bambino. Mamma, mamma, andiamo a Gardaland? La macchina era dal meccanico. Sì, sì, dopo che la macchina si è sistemata andiamo a Gardaland. Sto ancora aspettando. Nel mentre la macchina è stata pure rottamata, comprata, ancora sto aspettando di andare a Gardaland. E quando glielo ricordo mi fa: no, no, ma adesso ci andiamo, ci andiamo. Cioè, ancora mi porta in giro per questa cosa.
Alla veneranda età di quanti anni hai, Marco?
22.
Ecco.
Mia madre è 60, è ancora con te a portarmi per culo su questa cosa. Però anche tipo te, sai, non so se succedeva quando magari volevi un gioco. Mamma, mamma, mi compri questo gioco? Dopo te lo compro. Cioè, ti succedeva queste cose?
Beh, io in realtà sono come la nostra editrice Aurora, che non si, idem, non mi ricordo quello.
Cado, allora c'avevo solo io la mamma. Mi viene da dire una parolaccia.
No, io personalmente credo sia dovuto al fatto che passavo molto più tempo con mia nonna che con mia mamma, perché lei lavorava sempre, quindi io ero destinata
ma in realtà
a casa di nonna.
Anch'io passavo molto tempo con mia nonna, però mia nonna diceva le cose diretta. Ma a parte che qualunque cosa, nonna mi compri questo? Sì. No, ne andiamo qua? Sì, certo. Nessun problema, cioè ero parecchio viziato, io e mia sorella eravamo parecchio viziati.
Ah.
Però mi dice anche le cose parecchio diretta, nel senso quando si andava in chiesa, siccome io non avevo voglia di andare in chiesa, mi dice: te prendi ste caramelle al caffè così stai sveglio. Mi riempiva di caffè caramelle al caffè e andava in chiesa io pimpantissimo perché ero pieno di caffeina.
Come creare dipendenza.
Esatto, esatto.
Ma io sono curiosa, Valentina, ma tu sei una mamma, no?
È vero, abbiamo una mamma qui.
Quindi io vorrei
noi.
Sapere proprio la tua di opinione al riguardo. Quale bugie dici a tua figlia, a tuo figlio, non so quanti...
Se ci sta ascoltando...
No, no, no.
Ok.
No, bugie in realtà no, perché sono un genitore moderno, quindi educato a non dire bugie.
Domanda,
però
quanti...
dico crudeli verità. C'ho due figli, uno di 15, uno di 13
okay.
anni. No, so crudeli verità, tipo mi compri il giochino ma... No, non c'ho i soldi, quindi molto,
alcune
molto crudele sta cosa.
Alcune mamme usano questa tecnica. Che funziona, che dice
non ce l'ho.
Se sono piccoli fanno ma prendili, sì, che crescono sugli alberi, sì, sono fatti di carta. Come glielo spieghi che non è così semplice la cosa?
Non trovo i soldi per terra, sai, ste cose. Invece Aurora mi ha ricordato una cosa di mia nonna uguale, che c'erano tutta una serie di personaggi tipo l'uomo nero. No, cioè arriva l'uomo nero se non fai
l'uomo
la brava
nero, la strega cattiva. Sì, ce n'era tante. C'erano anche quelle buone, ad esempio la fatina dei denti o il topolino, dipendeva da preferenze, quello che volevi, che dava i soldini. C'era Babbo Natale, la Befana che tirava il carpone. Ti sei comportato male. Non so se voi lo facevate, ma io andavo a pensare: oddio, che ho fatto, che mi sono comportato male, che ho fatto durante quest'anno che mi sono comportato male.
No, però mi ricorda tantissimo quando uno va a fare le confessioni.
Sì, siamo sinceri, cioè anche tu sei, non dicevi sempre le stesse cose al prete, che avevi fatto? Che ti ho...
Sì, esatto, io tanto la comunione l'ho fatta, quindi
quindi insomma, si può dire ormai, sì, esatto. Ormai ho detto le parolacce, non ascolto i miei genitori,
esatto.
Tanto anche perché da bambino che volevi fare di
cattivo? Ma infatti, cioè, a 9 anni, no? Quando vai a fare la prima confessione, 9, 8, quanti ce n'hai?
Che peccati vuoi aver fatto? Cioè, hai una mente così pura che il peccato più grande è, che ne so, preferito vedere i Simpson piuttosto che fare i compiti, che ne so, robe di sto genere.
Sì, esatto, pure ho marinato la scuola, ma che ne so.
Marinato la... quello la racconto dopo.
E comunque sempre 10 Ave Maria e un Padre Nostro.
Esatto. E la prossima volta ricorda che Dio ti osserva quando fai questi peccati.
E Stalin no.
Esatto. Ma adesso andiamo avanti con le canzoni, perché questa è sempre una radio. Poi continuiamo con le storie delle mamme. Adesso abbiamo Bad Guy di Billie Eilish.
Room, non solo per il signor Carlo.
Ricorda molto una pubblicità anni 90 questo jingle. Comunque siamo ritornati in onda su Radio Room. Stavamo parlando delle bugie che le nostre mamme ci hanno detto quando eravamo piccoli e sono arrivate due risposte da Instagram, che però ci leggerà il nostro buon Alessandro, che ha parlato prima ai videogiochi.
E ci siamo, gente.
Ari buongiorno.
Ari buonasera.
Ari buonasera, giusto, sera.
Allora, abbiamo in realtà non più che una risposta da un utente che dice: il dopo te lo compro, capitava anche a me, PS, un saluto a tutti quelli della radio.
Ecco, quindi... allora non era solo la mia, era proprio una cosa generica. Dopo te lo compro, sì sì. Beh, se fai il bravo, prendi un buon voto, compro, sì sì.
Procrastinare era una cosa molto comune.
Dei genitori, più che procrastinare, esatto. Era tanto si dimentica, non si ricorda.
Prima o poi.
Esatto. L'altra invece?
E poi abbiamo un altro utente che dice: c'è una villa sopra casa mia e se facevo il cattivo mamma diceva ti porto dalla strega cattiva.
Perfetto, ecco. Mia madre però, ecco, mi è venuta in mente una minaccia, dice a mia madre, a mia sorella, non usava mostri, cosa, ti porto in collegio, cioè direttamente tipo ti abbandono, non ti voglio invece, più.
Invece ecco, mi sovviene un pensiero, mia madre mi minacciava di portarmi alla Marina Militare.
Ecco, quindi... sempre abbandonare collegio, esatto, Marina Militare.
Sì. Anche se oggi queste due cose sarebbero una figata pazzesca, scusate il termine, perché ci sono le serie TV del collegio e militari.
Beh, non è che siano proprio così, onestamente, nella realtà, però.
Esatto, appunto.
Però, ma sapevo che te ora vedo che volevi intervenire.
No, dicevo che anche a me succedeva questa cosa del collegio, però il mio era tipo più riformatorio, cioè nel senso pure.
Ah, proprio galera, proprio.
Sì, sì, cioè proprio ci andava giù pesante, che poi non ho mai capito perché era una bambina modello, cioè era un amore io da piccolina, quindi non...
Ma lo sei diventato grazie a queste minacce, visto?
Senti, io ti manderò...
Il cerchio torna, succede... Ma visto che sei qui, Alessandro, tu ne hai qualcuna invece?
Guarda, in realtà mi capitava spesso di ricevere più o meno le stesse paure, no? E mi ricordo sta cosa di mio padre... Manco mia madre, mio padre...
Sì, beh, ma tanto, ripeto, una cosa nonne, padri, zii, sono tutti...
Esatto. Che cioè proprio lui proprio mi diceva: adesso io ti prendo e ti chiudo di là. Diretto, proprio cattivo.
Oddio, mi è venuta in mente una cosa, ma vi dicevano mai tipo ti lascio a dormire in balcone o qualcosa del genere?
A me in macchina, però avevamo la multipla che era spaziosa, quindi dico, va bene, per me non c'è problema, è spaziosa.
Pigiama party?
Esatto, da solo, chi se ne frega, vabbè.
A me mamma mi diceva, adesso ti prendo e ti caccio fuori di casa e ti faccio dormire di fuori.
Sì, anche ti faccio
dormire. Al freddo e al gelo.
Poi una cosa che odiavo per chi ha fratelli o sorelle qui... in studio, ecco, lei, fratello e sorella, io, cioè solo noi due abbiamo una sorella, vabbè, che quando si arrabbiava con la sorella diceva, dopo ne ho pure per te, ma che ho fatto io? Qualcosa farai, ma io non faccio niente, così, quindi dovevi stare sempre in allerta, diceva, arrabbiata con mia sorella, no, è arrabbiata pure con me, tanto
qualcosa. È la proprietà transitiva tra fratelli,
esatto,
e sorelle,
dici,
capito?
Dici, tanto siete fratelli, qualcosa fate.
È colpa anche tua.
È colpa anche tua, esatto, c'era questa cosa, vabbè.
Ma io sono curiosa, Marco, tu sei un fratello maggiore o un fratello minore?
Minore, molto minore, perché mia sorella ci togliamo 10 anni di differenza, ma era uguale, nel senso, mia sorella faceva una cosa da sedicenne, che sbagliavo, io avevo 6 anni, qualcosa fai anche tu, ma tra 16 anni e 6 anni c'è differenza? No, per mia madre no, non c'era questa differenza.
Posso dire un piccolo aneddoto, proprio piccolo piccolo, certo, della mia vita? Cioè, questa cosa mi fa sorridere, perché se ci ripenso so, guarda, non so. Allora, è successo una volta che mia madre è venuta lì, io stavo giocando, ok, a un gioco di Kung Fu Panda, quindi proprio quando ero piccolino su Xbox.
Ok.
Mamma viene là, mi fa: Ale, ciao, ma ti volevo chiedere, per caso tu per Natale, sai, no, i tuoi cugini hanno fratelli, cioè i cugini gemelli, mm-hmm, tutto quanto, a te ti piacerebbe avere un fratello e una sorellina? Mi sono girato di scatto e gli ho detto: mamma, no. e mamma ha chiesto: ma come mai? Beh, si sta avvicinando Natale e quindi dovrei condividere i miei regali con il mio fratellino e la mia sorellina. Io non voglio.
Giusto, beh, mi sembra. Ma adesso voglio sapere, è arrivato?
No, no, non è arrivato. Ah, okay.
Però ci hanno rinunciato, cioè questo non lo vuole.
A ripensarci adesso posso dirti che effettivamente mi sarebbe piaciuto averci un fratellino o una sorellina più piccola, devo essere sincero.
Io glielo chiedevo spesso a mia madre, un fratellino più piccolo, peccato che mi diceva, proprio onesta, sono già in menopausa, Marco, quindi non posso.
Molto veritiera.
Sì, vabbè, non nasconde. Io non capivo che significasse quella parola, però vabbè.
Giusto.
Comunque, adesso brutale cambiamento, però è necessario, perché qui con noi abbiamo quella che fino ad oggi ci ha letto l'oroscopo, ma adesso è qui con noi la nostra cara Duilie.
Cari amici, buon pomeriggio, che bello essere qui con voi in diretta, finalmente.
Duilie, che belva si sente, no scherzo.
È un po' Fagnani questa Duilie, effettivamente, devo essere sincera.
Domanda.
Ciao Said, ciao Marco, ciao Ale.
Ciao Duilie.
Come
ciao.
Vi sentite oggi, con le stelle? Ciao Aurora, anche tu.
Guarda,
rispondi tu, perché...
Guarda, ma io, meglio se non rispondo, quindi lasciamo stare.
Io pure, oddio, tosta con gli esami e tutto quanto, esatto. Non lo so io.
Lasciamo stare.
E allora ragazzi, guardate, anche dalla vostra astrologa Duilia oggi vi darò qualche
prima
anticipazione.
Domanda, ma lei è mamma, visto che ne parlavamo?
E non mi ricordo se... Non mi ricordo proprio come si fanno sti ragazzini, capito?
Ok, lasciamo stare.
Esatto, se ce l'ho da qualche parte nel mondo, ma non saprei dove.
Ottimo.
In questa ultima puntata di Spring Room vi regalo anche anticipazioni per il mese di giugno. Siete pronti ragazzi per la prova costume? Siete pronti? Perché se non lo siete non importa, tanto carnevale è già passato. Vediamo i transiti più importanti in arrivo. Venere nel mese di giugno entra nel segno del cancro. E che vuol dire? Che vuol dire ragazzi? Voi lo sapete?
Che entra...
Niente di buono, non entra.
Sta fuori, guarda, sa faccia.
Esatto, niente di buono. Saremo tutti più emotivi, più vogliosi di coccole, più vogliosi d'amore. Quindi approfittatene, che se siete tra quelli che non battono chiodo da un po', questo è il momento buono. Questa Venere cancerina risveglia insomma anche i morti, quindi c'è speranza proprio per tutti.
Ma
distinti salumi ragazzi, saluti a tutti dalla vostra astrologa preferita Duilia, ciao.
Ok, non mi aspettavo questo oroscopo da Duilia, che salutiamo, però...
Ciao molto, ragazzi, è stato un piacere.
È stato insomma, questo...
Sì, beh, diciamo anche veritiero, in fondo, vabbè, chi è che non pensa a quello di oroscopo? Vabbè, lasciamo stare, comunque, mandiamo, ok, bene, bisogna dire che la puntata è finita qui. No, non è finita qui, non è finita qui.
Marco.
No.
Sono solamente le 6.
Solamente le 6. Ah, giusto. Abbiamo finito noi, però dopo c'è l'altra puntata. No, manco questo. Non lo sappiamo. Vabbè, intanto mandiamo la puntata, mandiamo la musica, poi vediamo che c'è da fare. Qui è il bello della diretta. Mandiamo Years and Years di King, giusto?
Era il contrario, ma
il
vabbè.
Che è il contrario, vabbè.
È il fidanzato?
No, ascolta Radio Room.
Ed eccoci qui, sono le 6:03 e la diretta di Spring Room continua imperterrita. Io vorrei ringraziare chi c'è stato prima di noi, cioè Marco. Non si sentiva.
Guarda la regia che mi spegne i microfoni. Perché lei è mamma e quindi l'ho insultata. Bene. Sì, lecca culo. No, scherzo.
Bene,
grazie a voi per avermi dato l'opportunità di parlare.
E grazie Said per essere stato con noi.
Di niente, è un piacere stare in radio.
Grazie anche Alessandro, che è stata una presenza importantissima anche oggi. Ha parlato di videogame, che è stato qualcosa che ad esempio non ne parliamo mai, invece è interessante.
Interessante, sì.
Vedi che novità che ti porto?
La prossima volta ci sarò anche io, che ti piaccio meno.
Un bacione a tutti quelli che ci hanno seguito, ragazzi. Continuate, mi raccomando. Ciao.
Ciao.
Bene, ed ora invece ci sono Alessio e Lorenzo che intervistano Two Hands.
Ciao a tutti, raga. Bentornati a Spring Room in diretta su Radio Room. Qui siamo Lorenzo
e Alessio.
E oggi parleremo ancora di ambiente. Ieri abbiamo parlato con il docente di agraria Francesco Broccolo, mentre oggi parleremo nuovamente di natura con Giulia, la vicepresidente dell'associazione Two Hands, e Angelo, vicepresidente dell'associazione micologica naturalistica dei Monti Sibillini. Inoltre avremo anche in collegamento speciale dalla Danimarca Veronica, volontaria dell'associazione Two Hands. Allora, iniziamo un po' a parlare con Giulia. Giulia, cosa fa Two Hands? Qual è l'obiettivo primario?
Allora, sostanzialmente l'obiettivo primario di Two Hands è quello di sensibilizzare più persone possibile, e questo obiettivo viene perseguito tramite l'organizzazione di alcuni eventi che sia in città o in ambiente agro, diciamo, sia lungo le coste marchigiane. Tramite appunto questi eventi di pulizia, di clean up, dove appunto con i nostri volontari andiamo a bonificare un'area come spiaggia o un'area verde magari di una città, e sostanzialmente diciamo che appunto oltre alla bonifica c'è anche una sorta di sensibilizzazione in base ai rifiuti che riusciamo a trovare, e soprattutto anche alla cittadinanza, che appunto vedendo questa nostra azione magari si può interrogare anche sulle proprie azioni. E poi la seconda linea, diciamo, di sensibilizzazione avviene con dei progetti che magari facciamo anche appunto per invogliare persone a focalizzarsi magari su determinate tematiche, come magari l'inquinamento da mozziconi in sigaretta, o anche magari progetti nelle scuole, quindi per informare anche i ragazzi più diciamo ancora più piccoli, più adolescenti, sul tema, che magari non sempre viene trattato a scuola. E quindi
i progetti nelle scuole sono sia di informazione, oppure fate anche raccolte con le
anche
scuole?
Raccolte un po' dipende anche dalle esigenze della scuola, quello che vogliono anche magari i ragazzi, e ci adattiamo un po', diciamo, a tutte le varie esigenze, ecco. Poi cioè non c'è un modello standard che applichiamo a prescindere con tutti, ovviamente ci adattiamo anche in base all'età degli studenti e tutte queste cose, insomma.
Assolutamente. Ma qual è il target? A quale scuole vi riferite, insomma, con quali ragazzi collaborate?
Finora abbiamo fatto solo scuole superiori,
okay.
Ma in realtà diciamo anche altre sedi di Two Hands, per esempio, hanno preso hanno collaborato con scuole dall'asilo alle superiori, medie, cioè qualsiasi cosa, anche con le università.
Okay, infatti ricordiamo che Two Hands è un'associazione sparsa per il territorio,
esatto,
che riesce a lavorare in più punti e a ottenere risultati in più punti.
Ma che tipo di associazione è? Di volontariato, promozione sociale? Volontariato.
Volontariato.
Ok, e quindi?
Sì, diciamo la prima sede che è nata in Puglia, Molfetta, vicino Bari.
Ok.
E da lì in poi si sono sviluppate altre sedi, la maggior parte sta in Puglia, però nelle Marche per esempio abbiamo sia noi di Macerata che un'altra sede che è di Ancona, e quindi ogni sede, diciamo, ovviamente lavora col proprio territorio, quindi in base anche alle opportunità che il territorio offre, le scuole, collaboriamo, insomma, e vediamo.
Ma anche le altre sedi hanno creato dei collegamenti con l'estero, come ad esempio in questo
allora
caso.
La sede di Ancona sì.
Okay.
Nel senso che l'ex presidente ormai della sede anconetana è proprio lui in Australia, spesso viaggia anche magari in Croazia, però sì, è stabilmente in Australia, quindi lì è proprio una base un po' più fissa. Abbiamo già fatto, cioè anzi ha già fatto diversi eventi di clean up anche sulla costa appunto australiana. E quindi sì, è proprio abbastanza.
Allora io passerei allargato subito a chiedere una cosa a Veronica. Avevo una curiosità, tu che sei in Danimarca, c'è una differenza tra la sensibilità italiana e quella danese? Danese si dice, giusto?
Sì, danese, si dice danese.
Ok, no, perché
io
non ero sicuro. Ecco, c'è una differenza a livello di sensibilità su questi temi?
Allora, Allora, io per dire, qua in Danimarca ho appena comprato le mie spugne riciclabili, nel senso che si assorbono col terreno, ma le ho trovate per caso al primo Tiger in cui sono andata in Italia. Le trovo solo nei negozi specifici che vendono, per esempio a Pisa, dove abito di solito, c'è un solo negozio che vende questo genere di roba, è proprio un negozio specializzato per chi vuole avere uno stile di vita sostenibile. Allora, c'è da dire che c'è molta attenzione, secondo me, magari all'evitare il monouso, anche il packaging è totalmente non è neanche riciclabile, può essere messo nel compostabile, eccetera. Però poi hanno tantissime fonti di energie rinnovabili, beneficiano in molte fonti di energie rinnovabili, ma devo dire che mi aspettavo di più, anche i rifiuti per strada un po' li ho trovati, dato che noi ci occupiamo di rifiuti, diciamo sia a livello urbano che a livello delle zone aperte, mi ha un po' sorpreso questa cosa. E tanti mozziconi di sigarette, tra l'altro noi italiani eravamo forse tra i più incalliti fumatori d'Europa, invece anche qua vedo molte sigarette in giro per terra, quindi devo dire che sono rimasta sorpresa. Poi però on the bright side, direbbero in inglese, no? La parte, diciamo, luminosa della parte bella che ho notato è che qui c'è sicuramente una natura selvaggia, incontaminata, loro hanno proprio un rapporto viscerale con la natura. Cioè, io pensavo di aver fatto qualcosa di particolare passando la domenica a passeggiare nel bosco, l'ho trovato pieno di gente e comunque non c'è neanche un confine netto tra città e natura.
Molto.
E questo, diciamo, è qualcosa da cui l'Italia potrebbe imparare qualcosa, ecco.
Certo, Veronica. Tu ci hai detto che comunque è importante portare la sensibilizzazione ovunque, perché anche in Danimarca ti aspettavi di trovare un posto un po' più pulito, diciamo, invece hai trovato anche lì degli errori. A proposito di natura, chissà quanto può incidere il contesto in cui si nasce, quindi magari vivere in un ambiente naturale può portare ad avere una sensibilità maggiore. A questo proposito vorrei chiedere ad Angelo, che ricordiamo è il vicepresidente dell'Associazione Micologica Naturalistica dei Monti Sibillini. Angelo, qual è il tuo lavoro? Qual è il tuo progetto?
I tuoi
obiettivi?
Intanto ciao a tutti. Io, come vi ho detto, appartengo a un'associazione che si definisce micologica e naturalistica. Fino a poco tempo fa i nostri soci non raccoglievano niente nel bosco. Poi, grazie a un paio di giovani, abbiamo cominciato a portarci i sacchetti, quelli per la raccolta indifferenziata, e lì, senza smuovere niente, senza chiedere niente ai nostri soci, quando facevamo le uscite in comune dell'associazione, anche gli anziani hanno incominciato a raccogliere la roba, e vi assicuro che nei nostri boschi, anche se non pare, soprattutto se andiamo in luoghi poco frequentati dalla gente, di roba in giro ce n'è, soprattutto sotto fogliame, sotto queste cose qua c'è parecchia roba. Qual è il mio obiettivo? Il mio obiettivo è quello di riuscire, non solo con la mia associazione, ma anche con le altre associazioni marchigiane, a fare quello che fa Clean Up, a riuscire a sensibilizzarle di più. Anche noi andiamo nelle scuole, non andiamo però alle medie superiori, io ho sempre fatto elementari e medie, e adesso avevo chiesto a Giulia poco tempo fa di collaborare assieme, perché me l'ha chiesto il comune da Pignano, di poter fare delle attività, visto che ad Pignano aprirà una nuova struttura che riguarda, sarà una struttura per le famiglie bisognose e per tutti quanti, per i ragazzi che hanno difficoltà, di fare educazione ambientale lì dentro e anche come si fa la raccolta, perché non c'è da guardare solo nei boschi, guardo anche ad Appignano, che è un paesino vicino a casa mia, ci sono i bidoni dei rifiuti e lì lasciano di tutto. Abbiamo un'isola ecologica, ma comunque la gente lascia tutto lì, e quando c'è il vento tutto quello, oh, io mi ritrovo a casa, dentro il giardino di casa, di tutto, certo. E questo non va bene.
Vorrei chiederti a questo punto, è più difficile secondo te sensibilizzare una persona piccola, quindi magari un ragazzo, o una persona che già la sua vita l'ha vissuta, quindi magari un target un po' più grandicello a livello d'età?
Allora, è più difficile, io non pensavo, ma i quarantenni sono un disastro.
Ok. Perché hanno già un pensiero fisso, immagino, no? Esatto.
I quarantenni sono un disastro, è più difficile, è molto più semplice con un ragazzino, okay, delle elementari, e mi è capitato di vedere figli di amici, quando avevo mia figlia più piccola, bambini, figli di amici, rimproverare i genitori perché buttavano la cicca, oppure perché il fazzoletto usato lo buttavano nella carta, okay, che non vedere un quarantenne che fa la cosa giusta.
Bello vedere quindi un po' come si invertono le cose, stranamente.
Sì, sì. E poi gli anziani comunque tante volte danno retta, invece chi sta nel mezzo, insomma, è un po' più difficile.
A proposito di questo, no? Di educazione ambientale, molte volte dobbiamo pensare anche a quelle che sono gli effetti di tutto quello che noi facciamo sull'ambiente. Siamo passati comunque anche nell'era del consumo, proprio attraverso il consumo, senza pensare a quello che poi sarebbe stato un giorno il mondo in cui viviamo. Esatto. Ed è quello che viviamo ora. Ecco, dobbiamo fare un ragionamento da adesso ai prossimi anni. Quali sono gli effetti di una mala gestione dei rifiuti, ecco, appunto, buttarli per terra e non raccoglierli?
Beh, comunque tu te li ritrovi, se non dentro casa, addosso. Parlando con un socio nostro, Stefano, che è un medico, mi ha spiegato quanta plastica ci ritroviamo anche solo quando fanno certi esami, tu fai l'esame per il colesterolo, quanta microplastica ti ritrovi nel colesterolo. Ok. Capito? Per cui
sono dati anche che spaventano un po'.
Esatto.
Certo.
E io faccio lezioni anche di tossicologia, okay, perché come ci sono i funghi, certo, ma lì dentro si fa anche lezione di educazione alimentare, tossicologia alimentare.
Tutto collegato.
Esatto, e tante volte mi dicono che faccio terrorismo, perché
è troppo pignolo, cosa ti dicono?
No, tante volte mi dicono che è troppo difficile da, okay, capire quello che mi spieghi e tante altre cose. E poi forse sì, forse martello un po' troppo.
Però comunque, per ottenere un risultato efficiente, insomma, da un certo punto di vista bisogna spingere, continuare e motivarsi sempre di più. A questo punto vorrei chiedervi, partendo da Giulia, allora, salvaguardare l'ambiente fa bene all'ambiente in primis, ma fa bene anche a noi. Vorrei chiedervi che sensazioni provate quando portate a termine una missione, sia da un punto di vista appunto della gestione magari di un'associazione, sia da un punto di vista proprio attivo, pratico, dell'associazionismo, quindi cosa pensano i volontari e magari quali sono i feedback delle persone attorno a voi che vedono tutto quello che fate.
Beh, allora dipende un po' anche dal tipo di approccio, un attimo magari anche quanto sia stanchi dopo un evento, non che, cioè di solito dipende, ovviamente non è che è uno strenuo di forze, però spesso e volentieri, ovviamente avendo magari raccolto per un'ora o anche solo camminato, comunque un minimo di stanchezza c'è.
Certo.
Però sì, spesso e volentieri magari troviamo anche materiali che sono un po' più strani, pericolosi, e quindi lì magari ci interroghiamo anche effettivamente su come quel rifiuto ci è andato e su magari dove sarebbe potuto arrivare se la nostra azione non ci sarebbe stata.
Ecco, avete mai fatto uno studio magari della provenienza dei rifiuti, anche non so, a livello un po' storico, perché prima mi parlavi di un farmaco, esatto,
del 1976 in particolare. Questo farmaco si chiama Geroplas ed è sostanzialmente un farmaco che è entrato in disuso, diciamo, è stato reso non disponibile in Italia dal 98, quindi ormai, okay, molti anni fa, insomma. questo farmaco, molto probabilmente, per quanto riguarda appunto questo contenitore, insomma, sicuramente è stato lanciato magari da una macchina o da qualcuno durante una passeggiata o un giro in montagna, e è stato letteralmente lanciato lì così. Però noi l'abbiamo trovato col flacone vuoto, ma magari questo farmaco in appunto più di 20 anni è riuscito a degradarsi, e comunque, essendo appunto un farmaco, quindi roba chimica, quelle sostanze sono finite nel terreno. Per esempio, anche quando magari troviamo altri rifiuti, c'è sempre quella componente che poi ovviamente, andandosi a degradare e facendolo in modo non protetto, diciamo, poi c'è sempre il problema che può andare a inquinare anche solo le acque.
Certo.
E l'acqua appunto è molto importante, perciò comunque c'è sempre quel background che magari subito non vedi, però se ci rifletti 2 secondi di più, dopo piano piano vedi tutte le quantità. Per esempio, parlando di sigarette, se facciamo una prova in generale, ma mettere una sigaretta, anche solo una, in 1 litro d'acqua, in pochi minuti la sigaretta, diciamo, colore con l'acqua, e quello è dato anche dal tabacco, ok, però comunque tutte le sostanze chimiche contenute nella sigaretta, immaginate a larga scala tutte le sigarette presenti, quello che potranno fare a, diciamo, ai fiumi in generale, tutti i bacini d'acqua che sono presenti, quindi è veramente un forte impatto. Infatti anche i volontari, soprattutto quando riusciamo a raccogliere proprio magari anche veramente 100-200 kg, alla fine si vede che proprio sono soddisfatti, perché
certo,
quando anche, diciamo, a livello di volume, di peso, insomma, viene proprio fuori una bella quantità, è più soddisfacente. Poi ovviamente conta anche il volume, effettivamente, magari dei sacchetti, nel senso che magari è ovvio, la plastica pesa poco.
Certo.
Quindi trovare, non so, magari 1 chilo di plastica confronto a 1 chilo di vetro, magari è ben diverso, perché ovviamente l'impatto della plastica, oltre a essere più alto, è più leggera, e quindi quando ne trovi di più, sotto un certo punto di vista, siamo anche più felici, perché almeno abbiamo ridotto molto il nostro impatto.
Avete aumentato quindi, esatto, la vostra capacità. Lanciare un mozzicone di sigaretta ci vuole 1 secondo, a degradarsi un po' di più. Vorrei chiedere a Veronica un po' com'è per lei l'esperienza di volontariato, ovvero come si struttura la passeggiata, il clean up.
Allora, innanzitutto si parte con il sopralluogo, quindi proprio in seguito ad una segnalazione arriviamo sul posto. La segnalazione poi va un po' scremata, cioè non accettiamo tutte le segnalazioni, nel senso che alcuni posti, ad esempio, sono molto inquinati, ma per dire sono privati o confinano con delle zone potenzialmente pericolose, come un binario, per dire, quindi a malincuore, ma lasciamo un po' stare, ecco. Poi si fa il sopralluogo e si decide che sì, questo posto effettivamente richiede il nostro intervento. A volte ci sono delle vere e proprie discariche abusive, cioè quelle che troviamo sono discariche abusive, per cui in quei casi, soprattutto quando vi è del materiale potenzialmente pericoloso o si vede che vi è del materiale pericoloso, si fa la segnalazione, perché noi non vogliamo assolutamente, come abbiamo già detto alcune volte nelle chat del gruppo dei volontari, non vogliamo sostituirci a chi dovrebbe fare il proprio dovere, ovvero smaltire i rifiuti pericolosi. Quindi si fa qualora invece non è necessaria fare la segnalazione al comune o a qualunque altro ente, si organizza il clean up in quel luogo, quindi si fa la locandina, si fanno gli annunci tramite social, eccetera, e si avverte preventivamente la compagnia che di dovere poi si occuperà di portare via i sacchi della spazzatura pieni a clean up concluso.
Ecco, appunto, è bello fare informazione su questi punti. Poi ricordiamolo, noi siamo qui nella diretta di Spring Room, ed è anche giusto per chi ci ascolta un po' educare e far capire chi si occupa di mantenere pulito l'ambiente, come l'associazione Twents. Vorrei anche chiedervi a questo punto chi è interessato, perché adesso parlavamo di azioni dirette sui rifiuti, chi è interessato a mettersi in gioco, come può contattarvi, come può aiutarvi.
Allora, per quanto riguarda Twents Macerata, è possibile contattarci sia tramite i social, quindi pagine su Instagram, la pagina Instagram Twents Macerata e Facebook, ma anche tramite il sito dell'organizzazione nazionale www.twensorganization.com, dove è possibile appunto contattare, diciamo, prima l'organizzazione nazionale e poi ovviamente in base alla sede di riferimento ci vengono mandati i contatti che appunto ci chiedono un'informazione, insomma, tramite mail, e poi sostanzialmente basta venire, insomma, a un evento.
Beh, ad Angelo io invece vorrei chiedere un'altra cosa. Sì. Cosa vuoi dire a chi pensa che queste attività siano inutili? Nel senso, non si pulirà mai l'ambiente, non si cambierà mai nulla.
Allora, io l'ho scritto anche su WhatsApp, perché abbiamo un sito che dove andiamo frequentemente, che poi non è poi così lontano da Macerata, a Piedi Ripa, vicino al laghetto che sta davanti
qua sotto,
che sta davanti al centro commerciale. Scriviamo, tutte le volte si esulta, si fa, perché ti assicuro, ci sono stati sabato scorso, io non ci sono potuto andare, ho voluto sapere subito come era andata, perché ti diventa una droga, perché io stavo a fare delle faccende di casa e ci avevo la testa là.
Okay.
No? A quelli che dice che sono inutili, io dico sempre, e abbiamo detto, e ho detto anche a loro, che dobbiamo continuare finché non smettono di buttare la roba, anche se pare assurdo, è una cosa forse difficile che non succederà mai, non devi mollare, perché non è possibile che le cose vadano avanti così.
Che poi il mondo è andato avanti per tanto tempo sotto anche con una mentalità di questo tipo, quando non c'era una globalizzazione così pesante, ecco, i piccoli gesti come questi, ma anche riparare le cose rotte e riutilizzare, era all'ordine del giorno, perché poi si viveva anche un po' più non nella povertà, però non c'era.
Guarda, io ti dico una cosa, faccio parte di quella generazione che viene definita boomers. Quando ero un ragazzino, i miei mi faceva portare i jeans smessi dai miei cugini più grandi.
Certo.
E mio nonno sapeva rattoppare, sapeva aggiustare di tutto, dalle scarpe a tutto. Queste cose qua le abbiamo perse tutte.
Sì.
E queste cose qua andrebbero riacquistate, magari non tutte, magari qualcosa. Quando io ho conosciuto Veronica tramite WhatsApp, gli ho scritto una cosa: mi sento tanto in colpa di quello che abbiamo fatto, e perché vi abbiamo consegnato un casino.
Non i brividi, posso dire, è un'affermazione
mi sento tanto in dovere di fare qualcosa. Ci riesco? Non lo so, ci riuscirò? Ci provo. Come si dice tante volte, posso accettare un fallimento, ma non posso accettare di non averci provato. Per cui quello che dico a chi non dice che tutto è inutile, è come quando ho proposto a quelli del mio gruppo di andare a Piedi Ripa e mi hanno risposto quello un po' che ha detto un po' Veronica, lì ci deve pensare il comune, no?
Ma se ci tieni ci pensi anche.
Esatto.
E quindi noi vi ringraziamo per l'intervento che avete fatto qui con noi qui a Springroom, vi ringraziamo proprio per averci dato delle bellissime informazioni che poi i nostri radioascoltatori potrebbero prendere come esempio, io spero di sì, e speriamo anche di farne altre, di chiacchierate di questo tipo, perché è stato molto piacevole. E niente, vi ringrazio e buona giornata a tutti.
Grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi.
Ciao, è stato un piacere.
Ciao, grazie.
Ascolti Radio Room? Diavolo!
E rieccoci tornati a Radio Room, lo speciale di Spring Room. Allora, oggi siamo in compagnia di Francesca e Sara.
Ciao,
ciao a tutti.
E oggi, a parte, siamo nell'ultimo slot di Spring Room. Sì, no, dalla regia non mi confermate?
Sì,
oggi concludiamo.
Siamo nell'ultima giornata.
Oggi è l'ultima giornata di Spring Room.
Sì, ma perché l'hai chiamato slot?
Perché qui abbiamo qualche problemino.
Eh sì.
Ma mi sa che qualcuno ha fatto serata ieri, eh?
Probabilmente.
Chi è stato?
Io no. Io non di sicuro. Non
tutti noi. A dormire presto alle 9 ieri sera, scommetto.
Più, esattamente.
Più mettici 9 ore in più. Ah no, di più. No, sì.
9 ore, esatto.
Sì. Comunque.
A proposito di ieri sera.
Esatto.
Cosa c'è stato?
Vogliamo introdurre direttamente il primo tema?
Sì, partiamo col botto.
Benissimo, allora, come magari molti di voi già sapranno, ieri sera sono iniziati i fantastici aperitivi europei qui a Macerata, che continueranno anche questa sera e domani, infatti 9, 10 e 11 maggio appunto. E nulla, noi da bravi studenti universitari, anche fuori sede, abbiamo approfittato per, insomma, uscire e, come abbiamo già detto, diciamo che non siamo rientrati a casa proprio presto, ecco, mettiamola così.
Niente proprio. Comunque combo perfetta, giovedì universitario, inizio aperitivo europei, tanta gente, ieri abbiamo visto veramente tanta gente.
Vero,
sì. Tanta rispetto agli scorsi giovedì, però è normale, sono iniziati gli aperitivi europei.
Ma poi anche il clima era veramente bello, sì. Tutti in festa, tutti sorridenti, sì. È stato bello.
Vero, vero, una bella serata. Poi personalmente a me piace proprio vedere tutti i tavoli fuori ai vari locali, la gente fuori che mangia,
le bandiere,
si crea, esatto.
C'era molta atmosfera.
Sì,
molta.
Tra l'altro, a proposito, c'è da dire che tra noi soltanto Sara è stata quella che ha provato effettivamente un aperitivo, perché sì. Io e Francesco invece siamo usciti dopo cena. Quindi Sara, che ci vuoi raccontare di questo primo aperitivo che hai fatto ieri sera?
Allora, io ieri, sempre nella diretta di Spring Room con altre mie colleghe, avevo espresso il mio desiderio di provare la Spagna.
Vero.
E l'ho provata, ragazzi. Ho provato la fantastica sangria, che vabbè, cioè ormai inutile dirlo, mi piaceva, perché la sangria è la sangria. E niente, il fatto di provare qualche stuzzichino nuovo rispetto all'Italia è stato particolare. E poi ovviamente, vabbè, l'Italia è l'Italia, quindi noi saremo sempre di parte. Però bello, abbiamo mangiato la paella. Sì, certo. Si pronuncia così,
sì, sì.
Ok, molto buona. Però mi è rimasta impressa solo la sangria, ragazzi. Come dobbiamo fare?
Ma chissà,
chissà,
guarda,
perché.
Chissà come mai
chissà
questa
perché.
Cosa.
Chissà perché.
Forse perché c'era dell'alcol. O era alcol.
Voi invece avete intenzione di provare qualcosa tra stasera, domani?
Allora, io ho sentito parlare bene del Portogallo. Che si fa al Mon Amour. Cioè il Mon Amour fa al Portogallo.
Allora, questa sera
proveremo, perché no?
Abbiamo già la serata pronta.
Esatto,
sì.
Esatto.
Poi anche la nostra Caterina ha provato la Grecia, ha detto che comunque tanta roba.
Sì, vabbè, ci ricordiamo sta. Che lei è proprio una fan sfegatata, sì. Della Grecia. Ciao Kate, ti salutiamo se ci stai ascoltando.
Ormai i nostri ascoltatori penso che,
che
abbiano,
la
sì, abbiano imparato la,
esatto.
La passione di Caterina per la Grecia.
Esatto, però devo dire che effettivamente io sono molto curiosa di provare l'aperitivo greco. Quindi magari tra stasera e domani, se riesco, insomma, sarebbe una delle nazioni verso cui mi orienterei. Vediamo un po' come procederà la serata, ecco.
Ok. Allora, prima di partire volevo intanto ricordarvi il numero di Radio Room su cui potete contattarci, ed è 331-466-6948. Allora, abbiamo parlato di aperitivi europei, di Grecia, Portogallo, Spagna. Però noi siamo curiosi anche di sapere agli ascoltatori se ieri sera sono usciti, se hanno fatto qualcosa, se hanno assaggiato qualche aperitivo, se hanno bevuto qualche cocktail. Quindi io non so se voi siete d'accordo, direi
lanciamo.
Che sì, se
lanciamo subito un box
esatto.
Su Instagram, assolutamente vogliamo sapere come avete passato,
affrontato.
Esatto, affrontato.
Se
voi.
Siete usciti
il giovedì
anche voi da questo giovedì, oppure un po' così come noi.
Quindi vi ricordiamo,
pochi forse hanno fatto after.
Scusami Fra, non volevo interromperti, volevo soltanto ricordare ai nostri ascoltatori che il profilo Instagram della radio è appunto Radio UniMC, e lì troverete proprio questo box di cui vi abbiamo parlato, e noi aspettiamo le vostre risposte per poi leggervi, insomma, in diretta.
Esatto, ovviamente seguiteci tutti su Instagram.
Certo, ovviamente.
Per non perdervi tutti gli aggiornamenti di Radio Room. E perché è vero che oggi siamo all'ultima giornata di Spring Room, ma Radio Room non si ferma qui, quindi andremo sicuramente avanti con i vari podcast e magari qualche altra diretta, chi lo sa. E
esatto.
Dalla regia, cara Aurora, tu vorresti provare qualche aperitivo?
Hai
che
fatto
ci vuoi
festa
dire?
Ieri.
Ma come ci pensi, Fra?
Lo vedi quanto è attiva più di noi?
No, lo vedi quanto
quello
sono
sicuro.
Morta nonostante non ho fatto serata? Questi sono i 25, raga, io ve lo dico, da 25
aiuto.
Inizia la discesa.
E a voglia.
E Netflix.
No, io volevo far qualcosa, perché poi ieri non ci sono stata, ho lavorato fino a tardi, però ero tornata verso le 7:30 più o meno. Ho seguito Danilo che stava facendo gli aperitivi europei, no? Che sappiamo sta facendo queste dirette con dei bellissimi talk. Stasera mi ricordate chi c'è? Non mi ricordo più.
Sì, a proposito di quello che ci stai dicendo, questa sera alle ore 19 ci sarà la seconda
il secondo appuntamento di Salotto Cabaret sarà un incontro, una presentazione delle sezioni femminili degli sport cittadini, appunto con Danilo, e sarà appunto in diretta su Radio UniMC.
E infatti, quindi appena finiremo noi inizieranno loro, ci coordineremo insieme per fare questa super mega diretta. E niente, volevo provare qualcosa, vi dico la verità, ma ero stanca. Cioè, vabbè, proprio
questa no. Sera però devi.
C'è ancora oggi, domani.
ho sentito che stasera sarà oggi. Peggio di ieri.
Ecco, questa cosa mi preoccupa, capisci?
Allora magari domani.
Comunque, noi domani. Torneremo a parlare di aperitivi europei subito dopo Save Your Tears. Adesso un po' di musica. The Weeknd and Ariana Grande.
Room da ascoltare, non da bere.
Ed eccoci tornati sempre qui con me, Sara, Francesco e Francesca su Radio Room. Allora ragazzi, io ho una grande domanda per Francesco. Ma sei ancora ubriaco? C'è stata no. Una piccola gaffe con la canzone precedente, perché lui è un amante di Ariana Grande e la vuole mettere ovunque, esatto. Ma in realtà non c'era.
Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori che volevano sentire anche Ariana Grande forse.
E invece mi dispiace per no. Voi ragazzi, ma non c'era questa volta. E comunque niente, io approfitterei per ricordare ancora una volta a tutti quanti gli ascoltatori che dal 9 all'11, quindi in questo caso il 10 e l'11 perché oggi siamo al 10, ci sono gli aperitivi europei. E io vi invito a farvi un giro perché è un gran bell'ambiente, secondo me.
Sì, sì, sì.
Tanta musica, tanto divertimento.
Sì.
A proposito della musica ieri, bella. Dai. Bella, sì. Bella, bella.
Sì, ragazzi, sì, cioè, è stata un'emozione
musica
unica.
Ovunque.
Un'emozione sì, sì. Unica sentire canzoni che fanno parte delle mie playlist, che non capita mai, ragazzi, non capita mai. Ieri sera mi è sembrato un evento storico.
No, veramente. Ma il bello era anche che facevi 10 passi, per esempio, trovavi la Spagna, canzoni spagnole.
Vero.
10 passi, Germania. Eyes five, polizai, dai. Cioè proprio un cambio così repentino e stupendo.
Sì, sì, la cosa più bella era quando magari ti trovavi a metà strada tra due DJ che non capivi più niente perché da un orecchio sentivi una canzone e dall'altro un'altra. E che quindi ridere. Tu stavi lì e dicevi ma che cosa sto ascoltando?
Dove mi trovo?
Dove mi trovo, esatto.
Comunque, a proposito di canzoni, ieri sera si è esibita la nostra fantastica Angelina Mango, che purtroppo non l'abbiamo potuta guardare in diretta. Però no. Noi da bravi ragazzi ascoltatori e fan Angelina Mango l'abbiamo recuperata.
Esatto, esatto.
E ha spaccato tutto.
Eh sì,
ragazzi,
sì, è stata
Angelina
bravissima.
Che cosa una cosa che vi ha colpito di ieri sera?
Allora, a me senza dubbio ha colpito la coreografia, perché comunque a me piace molto l'unione tra il canto e la danza. E vabbè, noi siamo abituati comunque a vederla sempre muoversi sul palco ed è molto capace in questo. Però comunque ieri sera la coreografia era più strutturata, c'erano passi comunque un po' più complessi che andavano anche insomma all'unisono con le altre ballerine, quindi ecco, quello senza dubbio mi è piaciuto molto, così come anche il look che non è esattamente sobrio, però non rasenta i livelli di
non parliamo
di follia, di stravaganza,
stivali,
di altri,
come li vogliamo classificare, scarpe, stivali,
sì, sì, quelli
non
forse,
erano tacchi, zeppe,
quella forse un po' una nota dolente magari, quella sì,
argento
un po' indefinito,
per me non
sì.
C'entrava nulla, però
quello sì, però non fa niente, Angelina, siamo comunque tuoi fan,
sì,
e ti supportiamo
sì.
Lo stesso, ricordiamo che ieri sera c'è stata appunto la seconda semifinale dell'Eurovision e domani sera però ci sarà effettivamente la gran finale, sì, in cui poi Angelina sarà effettivamente in gara, perché ecco, ieri era un'esibizione semplicemente per farsi conoscere dal grande pubblico, ma effettivamente lei è già qualificata per la finale, quindi aspettiamo un po' di vedere
una presenza,
gli sviluppi di domani sera.
Sul palco atroce, cioè veramente lei si è mangiata il palco.
È stata molto brava, sì,
sì
veramente
sì.
Brava.
Ma è giovanissima, è veramente, cioè può diventare veramente una grande,
Ariana Grande?
No, Ariana non penso che, cioè c'è solo lei, non ci sarà mai più nessuna.
Vabbè, però glielo auguriamo insomma di avere delle soddisfazioni che arrivino anche a quel livello.
Ah, certo, quello sì.
Ma oltre all'esibizione di Angelina avete visto qualcos'altro? Qualche altra esibizione? Allora, no, ti dobbiamo confessare, almeno io per quanto mi riguarda ti devo confessare che di ieri sera non ho ancora recuperato le altre. Lo farò perché comunque mi interessano, però ecco, con le poche ore di sonno
Io mi ricordo ancora l'esibizione
Che... dell'Irlanda, vabbè, quella mamma da martedì mia. È rimasta impressa, sì. Purtroppo non ce la scordiamo.
Che è passata.
Vedremo un po' sabato, va bene, dai.
E voi ascoltatori non avete visto l'espressione di Francesco, ma ha alzato le mani, ha fatto proprio sì, una cosa sì. Della serie.
E ho anche gli occhiali, perché sotto questi occhiali ci sono degli occhi che hanno, si sono rigirati.
No, no, quello è ancora l'effetto di ieri sera, tranquillo. Sì, cioè, infatti, non ti preoccupare.
Non c'entra l'Irlanda.
Comunque, io devo dirvi, allora, io non sono, cioè non ho mai seguito l'Eurovision. Però oggi mi è capitato appunto di recuperare la puntata di Angelina di ieri, cioè la sua esibizione. E una cosa che mi ha colpito particolarmente è stato il fatto che tra le ballerine ci fosse, cioè non erano tutte dello stesso prototipo, tipo magre, cioè non c'era quella cosa lì, ma c'erano anche ballerine un po' più in carne. Questa cosa mi è piaciuta particolarmente. Curvi, sì. Mi è piaciuta particolarmente.
Sì, sì, ma poi lei comunque sappiamo com'è. Cioè, una ragazza veramente inclusiva, sì. Con un'apertura mentale, per fortuna.
Sì, infatti.
Buona.
Esatto.
E quindi sì. No, io ho visto l'Eurovision la prima volta quando ovviamente sono andati i Maneskin.
Ah, beh, sì.
Quando ci sono stati i Maneskin, ragazzi, io sul divano tremavo. Sì. Tremavo e mi ricordo ancora la scena, io con il telefono in mano a riprendere il momento della vittoria.
Vero, cioè, sì. Quel momento lo ricordo anch'io. Allora, io che non sono molto social, non l'avevo ripreso quel momento, però stavo lì sul divano che speravo, dicevo dai che vinciamo, è stato bellissimo. È stato veramente bello.
Sì, ma poi ovviamente poi quando hanno vinto tutti per le strade, beh. Con le bandiere, con la canzone, cioè sì. Veramente bello.
Beh, io spero per Angelina che si possa replicare quest'anno questa cosa. Non Auguriamo. Succede, ma se succede sì.
Tanta roba.
A proposito di Angelina, io adesso vi lascerei con una fantastica canzone che è proprio quella che ha portato all'Eurovision e quindi farei partire La Noia di Angelina Mango.
Room, anche in campagna.
E rieccoci qui, abbiamo appena ascoltato La Noia di Angelina Mango. Mamma mia, qua abbiamo ballato come non so, cioè.
Eh sì, non avete potuto vederci, ma ci siamo scatenati in questo momento. Ah sì, tra poco ci vedrete, è vero. Anche io ho fatto una gaffa, ebbene sì.
Mi raccomando, non fate caso alle nostre facce, perché ricordiamo che siamo reduci da una serata un po' particolare, esatto, quindi esatto. Fate caso solo al clima, non alle facce, per favore. Comunque, a proposito di Eurovision, io sì. Direi di andare a guardare qualche tweet in tendenza.
Sì,
per vedere se c'è qualcosa dell'Eurovision.
Ma sì, perché
tu,
no?
Fra, parti tu perché tu sei il più,
vai, Fra, esatto.
Il più social.
Francesco
comunque.
È allora, più attivo su Twitter tra noi.
Sì.
Va bene, leggo con l'hashtag Eurovision 2024 una persona che ha scritto: ha letteralmente mangiato quel palco, le urla, quel boato, l'applauso, mia madre, gente.
Eh sì, perché questo non l'abbiamo detto prima, che comunque c'è stato anche un certo consenso da parte del pubblico per La Noia.
Assolutamente.
È stata molto apprezzata, sembrerebbe di sì. Noi, come diciamo sempre, non succede, ma se succede noi siamo molto contenti. Quindi dai, speriamo
adesso,
che sia reale.
Proprio adesso ho ripensato al fatto, durante la parte a cappella, che sono stati tutti in silenzio, cioè sembrava fatto apposta.
E appunto, poi è partito il boato, perché
secondo
ovviamente...
me da lì si è proprio caricata ancora di più lei, perché ha avuto un consenso da parte del pubblico che non è scontato.
No,
assolutamente. Quindi, cioè, complimenti, proprio complimenti.
Sì, sì. Adesso, tra l'altro, sta facendo le prove. Adesso sto venendo. 12 minuti fa ha pubblicato un video dove sta facendo le prove ancora.
Ragazzi, ho appena visto, tra l'altro, sempre su Twitter, che Angelina è la prima donna a partecipare come vincitrice di Sanremo dopo Iva Zanicchi nel 1969. Ragazzi,
wow.
Eh sì.
Davvero?
Sì, perché se non ricordo male le altre donne che ci hanno rappresentato non avevano vinto il festival. Mi viene in mente Emma, per esempio, nel 2012.
Emma l'aveva vinto.
L'aveva vinto?
Non l'aveva vinto? Io mi ricordo una.
Verificheremo, ragazzi.
Esatto.
Non prendiamo per esempio Emma, però ricordo Nina Zilli. Ecco, Nina Zilli sicuramente.
Sì.
Lei sicuramente.
Beh, comunque anche il fatto che lei ha 20 anni, raga, cioè alla nostra età è 2002, no?
2001, come me, è nata esattamente il giorno dopo di me e lei sta rappresentando l'Italia all'Eurovision.
Capito, cioè lei penso che, non so se dire che sta vivendo un sogno, perché comunque è complicato, cioè nel senso devi esserci proprio dentro, devi essere portato,
sì.
E secondo me non è una cosa da tutti.
Lo penso anch'io, sono assolutamente d'accordo con quello che dici, perché insomma ne abbiamo visti diversi di esempi di ragazzi o addirittura ragazzini, insomma, che sono diventati famosi in giovane età e che poi hanno un po' perso la strada, per dire così. Quindi
mi viene anche per esempio il fatto che si sia ritirato dalla musica e dai social San Giovanni, dopo Sanremo.
Vero.
Lui anche è molto giovane, quindi comunque il fatto di avere tutta questa popolarità, tutta questa gente che ti segue, quindi forse è anche un po', poi l'Eurovision, rappresentare
facile.
L'Italia, secondo me hai un po' quel peso addosso di tutta l'Italia.
Sì,
quindi,
sì.
Quindi, cioè...
Sì, qui entra in gioco anche un tema molto importante, perché comunque determinate pressioni portano anche magari a conseguenze psicologiche, ecco, magari non per forza serie, però ecco, magari a difficoltà a gestire la situazione, bisogna appunto di staccarsi un attimo da quel vortice.
Comunque, tornando al fatto di Emma nel 2014 all'Eurovision ha rappresentato l'Italia,
okay, ragazzi.
E con La mia città.
Aveva vinto Sanremo?
Non aveva vinto Sanremo, però.
Non l'aveva vinto
nel 2014,
Sanremo.
Ok. Allora, ricordavo Emma, ma non ricordavo bene l'anno, ecco.
Ok. Vabbè, quindi ancora di più complimenti a Angelina, che
sì, ragazzi.
È la prima ad essere tornata come vincitrice di Sanremo.
Da così tanti anni, questa cosa io non la ricordavo. Complimenti, davvero.
Che poi è anche stata un po' criticata la cosa da tutti i fan di Joliet.
Sì, sì, infatti ho un tweet.
Eccoci
che
qua.
Vado perfetto. A riprendere subito. E
qui torniamo, sì, qui torniamo indietro di qualche mese a una piccola insomma,
eccolo qui.
Polemica sanremese, ecco.
Ho fatto subito. Questa pagina, non so chi sia, ha scritto sotto l'esibizione di Angelina: chissà dove sono adesso quelli che non volevano lei all'Eurovision.
Che allora io sono d'accordo con la preferenza personale, perché ognuno è libero di avere un cantante che preferisce particolarmente. Anche io non ascolto tutti i giorni Angelina, quindi neanche io sono una fan al 100%. Però secondo me dopo un po' si arriva anche a sfociare quella linea sottile tra il dire il tuo parere ed esagerare.
Certo,
sì.
Secondo me. Quindi forse sì, c'è stata un po' una discussione con Sanremo che per fortuna... Spero si sia chiusa adesso, perché
speriamo di sì, ormai sono passati
spero
mesi.
Spero che, esatto.
Sì.
Esatto.
Tra l'altro,
poi comunque lei ci rappresenta, dai, non possiamo.
No, non possiamo andarle contro proprio noi, insomma.
Esatto. Comunque, io ricordo a tutti che siamo appunto all'ultima puntata di Spring Room e ci avviamo verso la fine, quindi vi lasciamo magari con un'ultima canzone e poi ci rivediamo per i saluti al volo. Che dite, ragazzi?
Certo.
Sì.
Ok, facciamo partire Calcutta.
2 minuti.
Addio, Università di Margherita.
Eccoci tornati per le conclusioni. Approfitterei giusto 2 minuti per leggere qualche risposta per il box domande di Instagram, in cui c'è Letizia, la nostra cara amica, che scrive: con voi in un Basquiat spagnoleggiante. Eccoci, avete capito dove eravamo ieri sera. E poi c'è anche un altro ragazzo che dice: devo ancora fare un giovedì universitario e ho detto tutto. Facciamo che questo ragazzo può fare il venerdì universitario.
Esatto,
no?
Ti invitiamo questa sera ad uscire insomma, a fare una serata alternativa.
Ovviamente tutti gli altri non hanno risposto, perché secondo me sono già a fare gli aperitivi. E comunque io, cioè,
noi siamo d'accordo con questa scelta.
Totalmente.
Sì.
Ma
c'è anche un messaggio.
Va bene, vai Franci.
Al nostro numero. Abbiamo capito che a Francesco non piace molto Ariana Grande.
Ma da cosa l'avete capito? Ascoltatori, ma come vi vengono queste idee? Pazzerelle. Un po' come Francesco.
Certo.
Comunque volevo chiedervi: ma avete fatto la Spagna ieri, giusto?
Sì.
Ok. Altro a parte la Spagna?
No. Ancora no.
No.
Ma ce n'è uno che siete curiosi di andare a provare?
Sì, io la Grecia, sinceramente. Proverei. Sì.
Allora,
perché mi ispira, non so.
Io la Grecia l'ho provata l'anno scorso.
Sì,
però anche
un po'.
La Spagna in realtà, quindi io sono un po' di parte. Cioè, riproverei anche la Grecia quest'anno. Però
la Spagna
non
ci sei stata ieri.
Perciò l'ho fatta l'anno scorso, l'ho fatta ieri, quindi cioè io.
Cioè, tu fai solo Spagna?
Sì, io e la sangria andiamo troppo d'accordo. no, però forse il Portogallo?
Ah, anche.
Non
sì.
Lo so.
Sì, hai ragione.
Forse, stasera magari faremo il Portogallo. Chi lo sa? So.
Dai, magari sì.
Chi lo sa, magari le beccherete in giro, li beccherete in giro, riconoscete, tanto ormai le facce le conoscete perché se ci seguite sui nostri social state vedendo, no? Che li sto.
State ammirando la nostra fantastica performance di ballo, ragazzi, mi raccomando, c'è del talento.
Ricordiamo che firmiamo autografi.
Esatto, sì, se volete.
A gratis.
Stendiamo anche un bel velo pietoso perché, guarda. Allora, io purtroppo...
Noi abbiamo aperto Spring Room.
E la chiudiamo.
E noi tre concludendo. La chiudiamo.
Sì. Oh mio Dio, mi fate piangere adesso.
No. Sì, sta arrivando una lacrimuccia.
No. Ma tanto non vi libererete così facilmente di noi. Non vi preoccupate.
No. Non vi preoccupate perché li legherò qua dentro.
Rimarremo per sempre qui
ai microfoni di Radio Room.
Esatto. Quindi niente, io manderei un saluto a tutti gli ascoltatori.
Assolutamente,
vi ringrazio di averci ascoltato questi 5 giorni di diretta e spero di essere di nuovo qui molto presto.
Rimanete sintonizzati.
Eh sì,
perché arriveranno delle belle notizie,
belle novità.
Sì. Voi seguite i nostri social, seguite il nostro sito che ogni tanto esce un articoletto che vi annuncia qualcosa. Io vorrei fare un ringraziamento a tutti quanti. Tutti voi, perché veramente state facendo un lavoro enorme a sopportarmi. Grazie.
grazie a voi.
Veramente. Grazie Alessandro che è stato con noi prima. Grazie anche a Valentina, la nostra Duilia.
Ciao ragazzi, è stato un piacere leggere l'oroscopo per voi.
E anche lei la sentirete molto presto. Ma noi adesso vi salutiamo e lasciamo il posto al nostro adorato, amato Danilo. Che nel frattempo è entrato qua in studio 1.
Non è molto contento che siamo entrati. Quindi vi salutiamo.
Un abbraccio a tutti, veramente.
Ciao a tutti. Ciao,
a presto.
Dobbiamo studiare, c'è la sessione.
Sto facendo una piccola pausa. C'è Spring Room su Radio Room.
E che fai, non studi più?
Ma va, sono solo 2 ore al giorno.
Ah, ma allora la faccio anch'io una pausa.
Spring Room su Radio Room, dal 6 al 10 maggio, dalle 17 alle 19. Non perderti neanche una puntata.